vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, folliti, canti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 89. Dopo le puntate scorse un po' troppo eclettiche, questo giro monocultura sull'Arena di Verona per le nostre forbicine.
Poi si rinnova anche l'ufficio, ma ci vuole un sacrificio, il telefono che viene a chiedere. Certo con lui era più bella, ordinario e la mattella, da quattro settimane paga di tre. Ora i bei tempi li rimpiangi, non sai più che cosa mangi, se fai tardi non ne resta neanche. Le pezze nere. Con ragioniere. L'Europa chiama i grandi antichi, che sono sempre i più fichi. Voglio pezzi di puttana, meglio se che la Toscana. Un obolo anatomico, per il tubo economico. Poi fa pensare al comico, no al nuovo necronomico. Candele nere, abito scuro, carabiniere, 10 al sicuro. Arte il braciere, un nuovo slogan, cerimoniere. Portale Hogan. Tentacoli, tentacoli. Il presidente dell'agenda c'ha i tentacoli. Tentacoli, tentacoli. Il segretario ti tiene per i testicoli. Si stava meglio quando c'era Patch Adams. Maremma mucagliola le risate. È tutto intorno a te. È tutto intorno a te. Tentacoli,
tentacoli. E iniziamo con la politica nazionale. C'è crisi. Avanti o voto. È già braccio di ferro. In realtà questo articolo è un po' datato, è di venerdì 15 gennaio e adesso le cose stanno andando avanti. Alla Camera ha ottenuto la fiducia al governo, tra un po' ci sarà il voto al Senato e si vedrà se anche il Senato terrà la fiducia o meno. In questo articolo dell'Arena ovviamente si guarda al locale, comunque, per cui sono interviste ai vari politici veronesi a cui viene chiesto se vogliono il cambio di governo o no, e ovviamente vanno un po' in base proprio di schieramento, diciamo, della partenza partitica, per cui il centrodestra dice andiamo a votare subito, con anche un Ciro Maschio che dice elezioni in tempo di Covid, svolte in mezzo mondo si possono tenere anche qui, e chissà, magari vorrebbe anche lui una bella Capitol Hill in salsa italiana, boh. Poi invece il rappresentante di Italia Viva, che è un ex Forza Italia fra l'altro, dice la nostra è una battaglia di contenuti, ma siamo sempre rimasti inascoltati, come a dire appunto non è per le poltrone, è per quella montagna di poltrone che facciamo questa crisi di governo. Paolo Tosato, senatore della Lega, dice soltanto personalismi, ma il centrodestra unito è già pronto per la sfida. Alessia Rotta del PD, ora occorre trovare un accordo che metta subito in sicurezza il nostro paese, cioè rimanere al governo noi. Queste appunto sono un po' le due posizioni, appunto riassunte anche qua nel sottotitolo. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia alle urne, il PD e i 5 Stelle frenano farsi carico del paese. Da Rienzo, così Renzi apre le porte ai sovranisti, quindi appunto lo spettro dei barbari. che barbari un po' lo sono, ma non è che quelli che sono al momento al governo sono molto meglio. Quindi diciamo, avanti o voto, sicuramente ci sarà una manica di stronzi, questo è poco ma sicuro. Però ci sono anche delle ripercussioni più, se non dirette, più vicine a noi. Consiglio comunale, serrato confronto in aula sul futuro del mezzo di trasporto di massa. Intanto i cartieri ripartono e si parla del filobus, una prima linea nel 2022. E qua qualcuno degli ascoltatori più attenti e fedeli si chiederà: ma non si era fermato tutto come ci avevate detto mesi fa? Sì e no, nel senso, è un po' concettualmente difficile capirci qualcosa, forse qualcuno, se c'è una laurea in filosofia, ci può dare una mano, perché il discorso è che il filobus non è più un filobus, o meglio, potrebbe non essere più un filobus, però si farà come filobus, non è
un
chiaro?
Metafilobus.
È un metafilobus.
Prima hanno detto facciamo il filobus senza fili, poi hanno detto comunque stiamo mettendo i fili, finiamo di mettere i fili e poi vediamo se finiamo di mettere i fili.
Poi è arrivato anche il filobus senza pali.
Senza pali.
Infatti adesso la versione più aggiornata qua dice: vabbè, filobus si riparte, ieri sono ripresi i lavori per chiudere i cantieri rimasti in stallo per mesi entro il 14 maggio e spazzare via i disagi per i cittadini. Spazzare via i disagi per i cittadini, così. Nel frattempo prosegue il dialogo con il ministero per capire se si possa prevedere una variante più moderna del progetto stesso. Cioè intanto lo facciamo, poi vediamo se si può fare. Infatti il progetto qua viene ribadito, probabilmente per dare un po' anche un, come dire, un assist alla sindaco Sbarina. Il progetto viene scritto, risale all'era Tosi, perché ricordiamoci, c'è Tosi adesso che è l'opposizione, l'ex sindaco, che la mena col fatto, no, quest'opera non serve, ma l'ha voluta lui alla fine, quindi vabbè, soliti giochi.
Meta Tosi.
Anche quello è un metatosi. E appunto il sindaco Sbarina, rispondendo a serie domande in consiglio comunale da parte del capogruppo di PD e di Verona e Sinistra in Comune. E praticamente qua dice che infatti i pali adesso appunto si sta valutando se fare una variante di eliminando cavi e fili utilizzando mezzi elettrici slegati, quindi non fare un filobus ma fare degli autobus elettrici. E in quel caso i pali che sono già stati realizzati diventerebbero illuminazione. Quindi va bene, avevamo fatto, vabbè, torna sempre utile, facciamolo, insomma, vabbè, dai, alla fine sono soldi, non sono soldi nostri, sono soldi pubblici, quindi boh, vabbè. E dice che l'argomento del filobus sarà trattato il 28 gennaio, quando verrà insediata la nuova governance GSM AIM con il nuovo CDA. Anzi, vabbè, questo c'è, no, vabbè, questo, scusate, è un'altra cosa, perché parla della multiutility a GSM AIM, del fatto che c'è anche stata una minaccia di sciopero che ha smosso le acque, per, è stato uno sciopero di alcuni dipendenti, insomma, o comunque, scusa, una minaccia di sciopero a parte dei dipendenti, e, perché vabbè, fa un riepilogo di varie questioni uscite in consiglio comunale, fra cui anche Cadelbue, si dice appunto, sul recente incendio da Cadelbue si aggiunge, si ipotizza la presenza di materiale innescante come braccio arrivato dall'esterno, le dimensioni del rogo sono state ridotte, gli stessi vigili del fuoco hanno attivato i controlli ARPA sulle emissioni inquinanti.
Pista terroristica.
Pista terroristica, quasi. E, però appunto rispetto alla crisi di governo il discorso qual è? Che è il governo con cui si sta valutando se fare questa variante del filobus o meno, quindi se casca il governo si bisogna aspettare il prossimo, e quindi intanto però facciamo i lavori del filobus e vai col filobus.
È crisi.
Contestualizzazione un po' di questo brano, una canzone del 2008 che parla della crisi del 2008, adesso 2021 c'è ancora crisi, c'è anche un'altra crisi di governo.
C'è crisi dappertutto, io lo leggo sui visi, dappertutto c'è crisi.
E lo leggiamo anche sui vostri divisi, anche se non vi vediamo che c'è crisi.
E dalla crisi ai risi e bisi fino ai ghisa, come dicono a Milano, parliamo di un argomento tanto caro alla redazione,
I cana,
i birri. Parliamo di sbirri, parliamo di carabinieri.
Non di un birro qualsiasi.
Parliamo del birro dei birri. Il sabato 16 gennaio 2021 sul Corriere della Sera, titolo L'arma sia una casa di vetro, Luzzi alla guida dei carabinieri. Roma, il nuovo comandante generale, imparare dagli errori ci renderà migliori.
Ma come una casa di vetro?
Una casa di vetro. Una casa di vetro, insomma.
Dopo la casa di metafora... carta, cioè, non un po' sbagliato, perché se viene in mente subito una roba fragilissima.
Una metafora un po' così.
Intendono
perché deve essere trasparente, devo vedere tutti cosa succede dentro, perché non abbiamo nulla da nascondere.
E niente, Teo Luzzi, appunto, chi è il generale Teo Luzzi, 61 anni, non ci interessa veramente sapere chi sia questo qua, è il nuovo capo dei carabinieri che appunto ha fatto questa dichiarazione, ha scelto questa metafora della casa di vetro, abitata da uno spirito autentico di altruismo e rigore, appunto il rigore con il vetro, non lo so, da un po' un'idea un po' fragile, un'immagine non troppo buona da parte sua. Non ignoro, aggiunge, i gravi fatti causati dal comportamento scellerato di carabinieri infedeli. Niente, parla di accettare le critiche, vabbè, un discorso un po' così democratico e felice, insomma, i nostri amici carabinieri. E conclude appunto dopo una sequela di tante poco interessanti cose dicendo, rimarcando quel gratificante senso di appagamento che deriva dalla coscienza di aver compiuto il proprio dovere. E sempre parlando di poliziotti, un altro fatto di cronaca degli ultimi giorni riguarda una delle figure capostipiti, proprio principali, antesignane del rock italiano. Non è vero, parliamo di Gianna Nannini.
Siete su Radio Freccia.
Mi raccomando, ascoltate tutte le altre radio anche, ricordiamo.
E soprattutto a quest'ora fanno dei programmi bellissimi.
Bellissimi. Radio Birichina, molto carina, salutiamo gli amici di Radio Birichina.
I birichini.
I poliziotti contro il video della Nannini, lei non li ha offesi. I sindacati di polizia si scagliano contro il videoclip di Gianna Nannini, l'aria sta finendo, dove un'animazione mostra alcuni poliziotti con la faccia di maiale intenti a picchiare una persona nera a terra, inerme.
Perché non ha offeso il poliziotto effettivamente, ha offeso i maiali.
Ha offeso i maiali, chiaramente, anche l'articolista ci tiene a far capire questa cosa, forse.
L'arma si difende, non è vero, non siamo maiali.
Riteniamo vergognosa questa trovata, un grave oltraggio, bla bla bla, scusarsi subito. E appunto dicono che la scena incriminata offrirebbe soprattutto ai più giovani una rappresentazione offensiva dei servitori dello Stato, quando in realtà ci pensano loro comunque a dare sempre ogni giorno questa impressione. E la Nannini appunto risponde con messaggi democratici e appunto contro l'odio scaturito da questa faccenda, dice che l'arte con la maiuscola è uno stato indipendente e noi gli diamo anche ragione, comunque è inalienabile la libertà appunto di un artista di fare il cazzo di videoclip che gli pare. Se ne sono viste di varie, anche di videoclip più contestabili, magari.
Però non da personaggi così influenti come Gianna,
così antesignani della storia del rock italiano, che appunto secondo gli sbirri ha una larga influenza su tutti i giovani dell'Italia, insomma. E niente, dice che non devono esserci abusi del potere, bla bla bla, e ricorda che questa scena appunto di un nero pestato da sbirri maiali fa riferimento ai cruenti fatti di Minneapolis, al caso Floyd dello scorso anno, e conclude con una nota veramente bellissima che ci ricorda quanto sia una capostipite del rock and roll, Love and Peace sempre. E salutiamo Gianna e le siamo anche vicini, dai, da un certo punto di vista.
E invece veniamo al caso Donazzan, l'assessora regionale della regione Veneto all'istruzione
e all'opera Balilla.
Sì, potremmo dire anche così, perché c'è stato il caso, no? Che durante la trasmissione La Zanzara, che tira un po' fuori il peggio delle persone, e salutiamo gli ascoltatori di Radio 24.
Ascoltatela sempre.
Ascoltate Radio 24.
Però con il volume minimo.
Ascoltatela quando... cioè quando c'è ben venuto dei rifiuti potete ascoltare Radio, quando non c'è ben venuto dei rifiuti potete anche ascoltare Radio Stacchio, quando c'è ben venuto dei rifiuti bisogna ascoltare
ricordiamo appunto di non ascoltare o comunque sovrapporre con altre radio anche tutti gli altri programmi del palinsesto di Radio Stacchio.
Verranno fuori dei messaggi subliminali, per fare...
dicevo,
scusate,
intromissione.
Perché ha detto, ha raccontato di come il nonno fosse un generale o che grado, non mi ricordo, in Etiopia. E poi l'hanno fatto cantare, cioè, insomma, si è messa a cantare Faccetta Nera, canticchiare Faccetta Nera.
Un impeto di felicità e gloria l'ha portata qui, così a...
No, la cosa interessante è che anche lei, come il vecchio Trump, è stata la sua pagina Facebook è stata oscurata e è stupato il caso in regione in cui le opposizioni, il centro-sinistra, 5 Stelle e anche Valdegamberi, che è del gruppo Zaia, però insomma è rimasto un po' moderato DC della vecchia guardia, hanno presentato una mozione.
Credo, no?
Ma sì, no, è rimasto Zaia, è rimasto uno di quelli, insomma, però Zaia.
Civica, forse.
Comunque, anche, però è vero che anche la Lega e Forza Italia si sono, perché la Donazzan è lì con Fratelli d'Italia, anche la Lega e Forza Italia si sono insomma, condannano l'atteggiamento, il fatto della Donazzan. Perché? Perché ha cantato con Faccetta Nera, per cui c'è l'articolo 33 su Radio 24.
Ricordiamo di ascoltare Radio 24.
E basta.
2 più 4 fa 6 comunque.
Scusa. L'articolo 33 dello Statuto Veneto, che vabbè, con Pipponi, insomma, c'è il discorso nuova Costituzione, apologia di fascismo, eccetera, eccetera. Quando appunto magari non viene ricordato quello che ha fatto la Donazzan come, come personaggio politico e come assessore, è stata ospite più volte di Casa Pound qua nel Veronese, tra l'altro. Ma anche gli eventi con le scuole, di andare a fare i saluti alla bandiera insieme all'esercito, insomma questa sorta di militarizzazione un po' dei piccoli Balilla, appunto figlie della lupa. Ma ricordiamo anche quando c'erano stati gli attentati a Parigi, che diceva che le famiglie di musulmani dovevano pubblicamente dissociarsi dai eventi, perché se è vero che diceva virgolettato nella circolare, se è vero che non tutti i musulmani sono terroristi, è anche vero che tutti i terroristi sono musulmani, oppure ricordiamoci la festività facoltativa da parte nelle scuole di celebrare la famiglia naturale, e vabbè, chi più ne ha più ne metta, basta.
Sì, con questa polemica totalmente strumentale da parte appunto di chi è della Lega, che in questo momento, visto che ci sono delle logiche, degli equilibri saltati all'interno della maggioranza regionale, col Fratelli d'Italia che può fare le scarpe alla Lega,
esatto.
La Lega che prende distanze da Fratelli d'Italia tramite la Donazzan dicendo ma voi siete fascisti, quando in realtà quei fascisti ci hanno fatto affari e campagna elettorale fino al giorno prima, e adesso invece che anche fra l'altro tutti i gruppi nazi si spostano verso Fratelli d'Italia, cioè insomma questa è abbastanza una bella pagliacciata, ecco.
E quindi la morale è colpa al fascista.
Suo nonno era fascista, il nonno di qualcun altro era anche partigiano magari. Questa città degli svedesi può capitare che tu passeggi per strada e vedi un bus della TV con la scritta 29, ma non è una nuova linea, non è la linea 29,
non è il filobus senza fili,
non è il filobus senza fili e non è neanche il magic bus degli anni 60 come ci informa l'Arena di Verona, e grazie cara Arena di Verona perché non siamo negli anni 60, siamo
pensavamo
nel 2021 e magic bus non ce ne sono. E anzi, dice, un tour istituzionalissimo sul mezzo urbano messo a disposizione dalla TV. Salgono infatti il sindaco Sbarina, il vice Luca Zanotto, l'assessore all'urbanistica Ilaria Segala e una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali. Il viaggio, primo di una serie, non porta lungo l'IP Trail dall'Europa all'India, ma alla scoperta di alcuni luoghi cardine della variante 29.
Tipo il bus dei VIP, tipo un nuovo programma di MTV.
Che sì, potrebbe essere una cosa del genere. Scegliete chi eliminare, chi scende dal bus oggi? Federico, Luca, Ilaria, e scendono invece tutti assieme, poi risalgono perché fanno un giro per vedere cosa, per vedere il mondo reale, per vedere cosa succede nella loro città amministrata da loro stessi medesimi. No, vanno a vedere le 145 manifestazioni di interesse raccolte per altrettanti progetti, idee per la rigenerazione urbana che dopo il passaggio in giunta in consiglio, la valutazione ambientale strategica in regione e l'approvazione finale da parte dell'assemblea di Palazzo Barbieri saranno concrete Si tratta di questa variante 29. La variante 29 è un insieme praticamente di progetti di riqualificazione, di, come dicono loro, rigenerazione urbana. E si va veramente da, cioè, se uno si, uno si può andare a guardare un po' la lista su vari articoli, o comunque ci sono anche dei semi documenti ufficiali sul sito del comune. Sono veramente tanti, tanti, tanti luoghi abbandonati, tenuti abbandonati per lo più, che, su cui si vuole fare delle cose. E cosa si vuol fare? Fondamentalmente appartamenti residenziali, uffici, negozi, attività commerciali. E però, come dice Sborina, intervistato qua dall'Arena, spirito giusto, non speculazioni ma restituzioni ai cittadini. E quando il politico dice che non è così, viene un po' da credere che sia così, perché appunto in realtà di restituzione non è che ci sia gran tanto, nel senso che le case te le vendono, a parte quelle appunto magari convenzionate, che eventualmente saranno convenzionate con l'edilizia popolare, però bisogna capire. I negozi vengono messi in affitto e anche il resto, quindi in realtà si tratta proprio di tanti soldi che girano. E dice questo appassionante articolo: la rotta va verso est, Borgo Venezia, la prima sosta nella vecchia sede ora fortemente degradata della Croce Verde in via del Capitel. L'ipotesi di recupero, oltre agli uffici per la storica istituzione di pubblica assistenza e beneficenza veronese, prevede spazi per i servizi del quartiere, 1850 metri quadrati, laboratori per i cittadini, 1000 metri quadrati, una parte a uso residenziale, 700 metri quadrati, vaste aree scoperte aperte a tutti. Poi dice, appunto, è lo spirito che impronta la variante 29, non speculazione ma recupero di spazi storici abbandonati e restituzione dei servizi alla comunità. Risparmio di suolo e una miscela di funzioni di destinazione degli spazi, questa è la ricetta che funziona. Chiosa, Ilaria Segala. Poi si va avanti con l'ex Tibergen, sempre in Borgo Venezia, in via della Barbera. Alcuni capannoni delle pertinenze sono attualmente in parte adibiti ai magazzini. La manifestazione di interesse da parte della proprietà mira a ricavarvi circa 2700 metri quadrati a destinazione residenziale, in sintonia, dice l'assessore Segala, con la vocazione della zona, che fra l'altro ultimamente si sta molto insistendo sul fatto che, essendo vicina all'università, essendo vicina a Porta Vescovo, anche Borgo Venezia è un po' una piccola Veronetta praticamente, quindi come è stata fatta Veronetta, è stato alzato gli affitti, anche a Borgo Venezia si può, si deve, bisogna alzare gli affitti e fare più appartamenti di lusso. Altri 500 metri quadrati da riservare a insediamenti commerciali. E poi si va avanti con invece l'ex grafica in Lungadis Galtarossa, che in futuro cambierà sede, e l'area circa 6000 metri quadrati dovrebbe diventare, nei piani dei proprietari e del gruppo di progettisti che li affianca, il primo bosco serra termale della città. E cos'è un bosco serra termale? A quanto pare, cioè, c'entra il fatto che c'è una risorgiva calda che scende da Montorio e potrebbe, sottolinea l'architetto Sergio Sartori, fra l'altro potrebbe non vuol dire dovrebbe o sarà, vuol dire potrebbe, dare vita a un'oasi naturalistica a due passi da Piazza Bra. Il progetto è proprio la miscela urbanistica che Segala preferisce: 600 metri quadrati da destinare a attività socioculturali, 500 per bar e ristoranti, preferibilmente bio, specificano i proprietari.
Sky.
Sì, esatto, perché fondamentalmente costa un po' di più. Fra l'altro, in questo momento di, diciamo, pandemia, comunque di crisi del turismo, anche della monocultura turistica, parlare di destinare 500 metri quadrati a bar e ristoranti quando sono tutti chiusi, non so che grande idea sia, però vabbè, pensano al futuro, ecco, pensano un po' al futuro. E altri 150 metri quadrati a destinare a ciclofficina e punto di noleggio per gli amanti della bicicletta. La porzione riservata a spazi ricettivi di servizio per imprese innovative e strutture direzionali di coworking, 2000 metri quadrati, verrebbe equamente suddivisa, quindi 1550 metri quadrati per la ciclofficina per gli amanti a bicicletta e 2000 metri quadrati per il coworking e gli spazi direzionali. Insomma, una equa suddivisione mi sembra un po' più o meno dello spazio. E poi dice: il primo tour è finito, andiamo sul posto a vedere le aree che faranno
merenda sulla riva dell'Adige.
Esatto. chissà, sembra un po' una via di mezzo fra la gita tipo il santuario che organizza la parrocchia e non si capisce, cioè chissà, poi chissà, anche lì magari c'è quel clima un po' tipo io vado in fondo, chissà che assessore va sul fondo dove si fa più casino, Sbarina che fa da capo comitiva, no adesso ragazzi tutti in silenzio ascoltate qua un attimo,
davanti i cocchi del maestro.
Lode all'autista, lode all'autista, l'autista. Vabbè, dice appunto: andiamo sul posto a vedere le aree che faranno parte della grande rigenerazione complessiva della città per capire se sono realizzabili. Commenta il sindaco Sbarina. Che dici? Vabbè, una volta che sei nato lì, non è che capire se è realizzabile fosse un'altra questione. Nel senso, perché
sì,
tanto
direi che queste opere bisognerebbe capire
in altro, cioè, senso,
capire
forse
anche gli esperti, nel senso,
no, ma anche loro, cioè, comunque come amministratore, vuol dire, cioè, comunque penso che conosci un po' la città, hai presente quali sono, è che ti serve andargli tutti assieme per vedere, ah sì, c'è una zona abbandonata, ci faremo un mega centro commerciale, ah sì, si può fare, cioè nel senso, vabbè, comunque era più infatti una mossa pubblicitaria per farci l'articolo e dire guardate gli amministratori cosa fanno e lanciare un po' questa
tutti
grande
operazione. Tutti su un bel bus insieme a girare.
Che chissà infatti di questi tempi con il traffico che c'è, chissà cosa può succedere, ma vabbè.
È andato a dare la benedizione, insomma.
E poi dice, ci sono
comunque.
Il vero valore di tutte le proposte sta nell'andare oltre l'interesse dei privati, con progetti che non puntano alla speculazione, ma l'interesse, e ritorna un po' con questa, è un po' la coda di paglia, insomma. Non è una speculazione, è un interesse collettivo.
Se bisogna specificare.
Questa volta, dai, niente speculazione.
Esatto. Ma cambiamo un po'. Ci sono 145 aree pronte ad avviare un processo di rigenerazione. Per la nostra parte, miriamo ad accelerare i tempi. Infatti dice, la prima rotta a destra del bus istituzionale non è casuale, gli edifici dismessi non sono solo nella zona di Verona Sud. E poi dico, perché hanno fatto un bando praticamente con la possibilità di segnalazione, a quanto pare hanno ricevuto tante segnalazioni di luoghi dismessi che potevano essere recuperati. E poi appunto dice, il bus ATV tornerà presto in viaggio, vedere, valutare, votare, suona come un mantra per la variante 29, perché appunto poi dopo che hanno visto dovranno anche decidere cosa fare, cosa non fare. E poi appunto, vabbè, consiglio a tutti di andarsi un po' a guardare anche quali sono questi luoghi, perché ci sono degli elenchi che girano un po' su altri articoli di giornali, sono abbastanza tanti, infatti sono anche delle cose curiose, tipo c'è anche un progetto di praticamente fare dei centri in zona, mi pare, Borgo Nuovo, dove c'è una clinica, un ospedale privato, fare degli spazi per l'ospedale privato, quindi appunto con una sinergia fra pubblico e sanità privata, che è abbastanza curiosa anche di questi tempi. E però diciamo, ecco, che è anche interessante la cosa che tutti questi luoghi, o comunque molti di questi luoghi che verranno riqualificati, sono luoghi dove sono stati sgomberati persone che stavano lì a dormire negli anni, perché appunto quello è degrado, invece lavorare tutta una vita per pagarsi un affitto sempre più caro, invece quello non è degrado, quello invece è
rigenerazione,
insomma. Quindi ecco, è un po' la solita storia, degrado, riqualificazione, le due facce della stessa medaglia, due cose che vanno un po' di pari passo con, fra l'altro, gli sgomberi. E in coda alla variante 29 un altro articolo, Parco dell'Adige, scontro sulla gestione, perché c'è un altro, non ci sono solo questi progetti, c'è anche altri progetti di riqualificazione, fra cui Adige Docks, o ex Adige Sport Village, da realizzare a Porto San Pancrazio, adesso è diventato Adige Docks. E c'è tutta una polemica perché praticamente sembra che l'amministrazione,
che sarebbe un centro sportivo che sì, vuole essere di più, vuole diventare più grande d'Europa, insomma,
con fra l'altro anche lì mega progetti, si parla dentro, anche insomma, di una ciclopedonale, sì, che fra l'altro dovrebbe essere sopraelevata sopra la ferrovia, però c'è anche il fatto che lì passerà il raddoppio dell'alta velocità, quindi cioè della linea ferroviaria per fare l'alta velocità, e quindi fra l'altro c'è anche chi già dice che non sarà realizzabile questo passaggio sopraelevato, che dovrebbe essere praticamente con una pendenza assurda. E comunque tipo c'è tutta una polemica perché a quanto pare c'è chi in comune ha chiesto spiegazioni e perché dice c'è un parco che è il parco dell'Adige che va comunque tutelato, ci sono i vincoli ambientali, comunque cosa, e sembra che ci sia una, diciamo, versione in comune, una versione restrittiva del parco dell'Adige, per cui non viene compreso nel parco dell'Adige gran parte del territorio, per cui
sì, a quello dove dovrebbe andare costruito l'Adige Dock.
Sì, una cosa del genere. A quanto pare sembra che anche gli uffici urbanistica negano che il fiume Adige faccia parte del parco dell'Adige. Il parco dell'Adige senza il fiume dell'Adige, ci sono le due rive.
Si chiama parco, punto.
Non fiume dell'Adige. Vabbè, insomma, che può sembrare anche una sottigliezza, anche delle cazzate, probabilmente sono anche un po' cazzate, però diciamo che ci fanno capire un po' come procedono le cose, quali sono i criteri. E niente, quindi anche su questa questione vi terremo aggiornati.
E sempre in quel posto lì dove appunto costruiranno questi docks Adige, ricordiamo che anche lì sono state sgomberate persone che abitavano. Si trattava di un vecchio deposito delle ferrovie abbandonato da un sacco di anni, e ci sono stati diversi sgomberi anche lì di gente che dormiva lì e viveva lì senza dare fastidio a nessuno, e il posto è rimasto abbandonato per diversi anni. Poi è partito questo progetto, ma è comunque una storia molto vecchia.
Questione, dice il sindaco Federico Sbuarina perentorio, una questione che c'è, che è un fenomeno che dobbiamo tenere monitorato e che stiamo tenendo monitorato, e si stanno avendo delle escalation e dobbiamo evitare che si abbiano ulteriori escalation.
Escalation
è il fenomeno della baby gang contro cui scatta questa linea dura del comune, che comunque scatta ogni mese più o meno, se ne parla. E per l'appunto dice che aumentano nonostante il lockdown casi di baby gang, che alla fine viene comunque rientra sotto baby gang più o meno qualsiasi reato commesso da un minorenne, perché in realtà qua parla di rapine, poi se vai a leggere quello di cui stanno parlando in realtà sono scippi più o meno effettuati da minorenni, alcuni a coetanei, alcuni invece a gente più grande di loro, diciamo. Niente, dice questo articolo, a parte di raccontare questi casi, parla che comunque nell'ultimo periodo sono state fermati 1000 ragazzi minorenni, fermati, perché comunque l'operazione, questa linea dura è fermiamo tutti i minorenni che vediamo in giro,
vuol dire state notizie di reato, fra l'altro,
tra l'altro dice fermati 1000 ragazzi. E poi la cosa, Altamura, come comandante della polizia locale, dice la cosa interessante di questi fermi è che su 956, quindi in realtà non un po' più 1000 come dice prima, su 956 ragazzi fermati, 50 fanno uso di hashish e marijuana.
La maggioranza.
Questa è una cosa oltre che appunto anche la minoranza. Poi la cosa interessante è che comunque non è per niente, cioè non c'è nessuna cosa che lo colleghi a questi scippi o a altri fatti, insomma, cioè non è che hanno beccato chi ha fatto.
Scippavano hashish e marijuana.
La decadenza morale della gioventù.
Non è che su 956 800 hashish e marijuana. No, 50.
Vabbè,
non c'è correlazione statistica.
Dice, tutto questo è possibile anche grazie all'efficace attività dell'unità cinofila data in dotazione della polizia locale. Per cui l'hanno pompata così tanto che serviva che anche la locale avesse
50 fermi per droga, giustifica.
Appunto, quindi c'è la giustificazione per l'unità cinofila alla polizia locale. La nostra.
E solidarietà anche a chi ha subito violenze dalle baby gang. Un saluto a tutti i colpiti.
E anche da chi ha subito violenza dalle baby gang in divisa.
E anche da chi ha subito violenze dalle old gang.
Allora c'è questo articolo sempre dell'Arena che parla in realtà di un episodio del 2016, solo che c'è stato processo adesso per una persona che ha dato la scusa del cugino, che a quanto pare funziona sempre, funziona ancora.
Chiamo mio cugino, me l'ha detto mio cugino.
Beh, questo personaggio ha detto di essere il cugino del sindaco con questa scusa ha rilasciato una licenza falsa per fare noleggio con conducente a un cittadino albanese che aveva bisogno di questa licenza e ha pagato, diciamo, la persona sbagliata perché ha dato una licenza falsa, poi è venuto fuori il tutto. Vabbè, al di là di questo, poi diciamo che l'articolo cerca di fare tutto un profilo psicologico su questo personaggio che ha detto che è il cugino del sindaco, sulle sue varie problematiche, insomma, però che noi non...
Una doppia personalità, a metà cugino del sindaco.
Diciamo che ecco il dato che funziona ancora, dire chiamo mio cugino funziona, ecco.
E chiudiamo con questa intervista così un po' leggera, dolce, però come tutte le cose dolci c'è un fondo di amaro. Ci lascia, ma non nel senso che muore, nel senso che va in pensione, Sandro Sperandio. Sapete, no?
Speremo.
che non è l'attore che faceva... polizieschi, no, a quello Sperandeo.
No, infatti. Vabbè, e chi è? È stato pretore a Legnago, e poi giudice civile, e poi è stato nel Consiglio Superiore della Magistratura, insomma, un personaggio così della magistratura italiana. E dopo 43 anni se ne va in pensione e lo salutiamo insieme ai radioascoltatori di Radio 24
e Radio Maria,
Radio Birichina, così. E vabbè, un personaggio così molto molto pittoresco, ma sembra anche dal cuore d'oro, sembra che a fare tutte le condanne che infliggeva agli imputati venisse un po' un gruppo in gola. Però in verità
ma non l'ha mai fermato,
ma non ha mai cambiato lavoro,
però comunque no, esatto, sì, diceva mettere una firma su un avviso di garanzia e consapevolezza che quella vita cambierà, ma quando lo fai su un'ordinanza di custodia sai che una vita l'hai distrutta. In 43 anni ho dovuto prendere tante decisioni fortissime e creda, ogni volta che condannavo il cuore mi batteva.
Ma è cosciente comunque del suo ruolo?
Sì, perlomeno. Ogni volta che in assise abbiamo dato un ergastolo ho sentito un grandissimo peso, e ancora oggi. Però ancora oggi quello che non lo fa dormire la notte è il risultato 3-0 Roma-Lazio, perché lui è un romanista. E quindi Lazio
paragona un po', insomma, un ergastolo
esatto.
Il 3-0 della Roma,
no, perché lì dopo in gola fai un goccio
d'acqua,
alla
fine è sempre una cosa che non lo riguarda direttamente, quindi alla fine
no,
c'è
esatto.
Una certa logica.
No, ma lui da romanista un altro groppo in gola è stato dare nel 2006 le 5 giornate di squalifica a Totti per il famoso sputo
contrappasso, esatto, quasi,
e diceva, perché lui era, è stato anche in atletica e era detto: faccio il giudice o l'allenatore di atletica? Faccio il giudice.
Un dissidio.
Prossima volta stai all'area aperta, fai le tue corsette, fai tutto, vai a fare l'allenatore di atletica, che è meglio.
No, voleva giudicare pure lì, pure lì voleva,
no, esatto. E quindi appassionato di sport, fa anche il giudice sportivo, per quello che ha dato la squalifica a Totti per 5 giornate, e insomma una decisione che nessuno voleva prendere. E quando chiesi ai colleghi, perché questo per rimarcare il razzismo contro questa povera città sempre vessata, quando chiese ai colleghi perché proprio io, mi risposero: perché tu stai a Verona. Quindi decisioni che nessuno, severe ma giuste, deve prendere a Verona. Perché proprio a Verona? Perché da Rigazzi, perché è romano, andava sempre in vacanza sul Garda. E quindi poi hanno detto, dovevano spostarlo poi a Sondrio, e sua moglie, che si chiama Sandra, detto: scegli o Sondrio o Sandra.
Una vita di dissidi e di decisioni difficili, insomma, ma affrontate egregiamente.
E quindi tra Sondrio e Sandra ha scelto Verona, e noi gliene siamo grati. No, non è vero, ma...
Che fra l'altro era stato anche giudice negli anni dove c'era appunto stato anche sequestro Dozier, con le torture ai brigatisti a Verona, fra l'altro.
Sì, però è stato poco nel penale, è stato soprattutto civile.
Ah, quindi, poi è andato nel penale.
Quanto pare non è stato... No, poi è il CSM, quindi a quanto pare non era troppo di sua competenza.
Piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore, le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato con 4 salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
E lei?
E finisce qua questa puntata 89esima di BTR, e alla prossima.
Alla 90.
Sintonizzatevi subito su tutte le altre radio in FM.